Newsline Sera.
18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline Serale di Controradio con i fatti principali, le notizie del giorno, servizi a cura della redazione, le interviste, gli approfondimenti in diretta e la storia partecipata questa sera, perché vi ho chiesto, stanno già arrivando dei messaggi. Pensate, sono 100 anni dalla corazzata Potemkin, allora vogliamo raccontarvi questa storia, ma soprattutto mi piace raccontarla insieme a voi, siccome è un film un po', diciamo, emblematico della nostra cultura cinematografica, nel senso che è un film diventato famoso per la parodia e per la critica feroce che ne viene fatto in un film di Fantozzi da Paolo Villaggio, più o meno quello immagino l'avrete visto tutti. Vi chiedo se l'avete visto invece la corazzata Potemkin, quello vero, e cosa ne pensate. 342 8104 111. Ma cominciamo con la crona, perché a Prato una giovane donna ha denunciato di essere stata drogata ed abusata. I fatti sono avvenuti relativamente al locale in cui lavorava, un racconto drammatico che ha portato la procura a disporre il fermo di un uomo di 59 anni. I fatti risalgono a pochi giorni fa. Chi è questo uomo? Linea in diretta a Giorgio Bernardini per tutti i particolari del caso. Giorgio, ci senti?
Eccomi qua.
Eccoci qua.
Buonasera, dicevo che appunto purtroppo quest'uomo è il gestore di fatto di questo locale, anche se non è nominalmente il titolare, questo lo diciamo subito perché già sulla rete si è scatenata una certa corsa ad inseguirlo. E questo gestore di fatto del locale, proprio nei primi giorni in cui era in prova una ragazza, appunto una ragazza di 24 anni, che di cui non diamo altri particolari ovviamente per non renderla riconoscibile, avrebbe abusato di lei. Come l'avrebbe fatto? Avrebbe invitato questa ragazza a rimanere a pranzo dopo il turno di lavoro e appunto le avrebbe offerto una minestra nella quale avrebbe sciolto una sostanza per stordirla. Poco dopo, quando saranno fatte le analisi, saranno trovate tracce di benzodiazepina, quindi proprio la traccia di uno stordimento che va anche oltre quella che può essere definita la droga dello stupro. Quindi purtroppo una vicenda drammatica. Cosa è successo? Questa ragazza si è risvegliata in un camper e aveva addosso i suoi vestiti, ma non quelli che indossava mentre lavorava, che erano legati appunto al suo ultimo ricordo da sveglia. Appunto è un vero e proprio incubo. Questa ragazza, grazie al cielo, non ha creduto alla bugia che le diceva quest'uomo. La bugia che quest'uomo le diceva era che si era sentita male e lui si era preso cura di lei, però le evidenze investigative indicano tutt'altro. Quali evidenze investigative? A partire appunto dalle analisi del sangue della ragazza, che evidenziano appunto la grande presenza di queste sostanze per stordirla, e poi altri elementi probatori che sono anche legati alle immagini delle telecamere che sono appunto in quello stesso locale. Quindi i fatti risalgono al 15 dicembre scorso, nelle ore centrali della giornata, e secondo la ricostruzione degli inquirenti appunto riferita dal procuratore Luca Tescaroli, la ragazza appunto si sarebbe fermata sul posto di lavoro e poi avrebbe subito questo. Si è risvegliata, ha cercato di avere informazioni, non si è fidata del racconto del gestore del locale e appunto si è recata al pronto soccorso. Invece tutto il resto l'abbiamo detto precedentemente. A te la linea, Domenico.
Grazie Giorgio Bernardini, questo per quanto riguarda Prato. Vi segnaliamo che c'è un'ingrossa inchiesta sulla pedopornografia online portata avanti dai poliziotti al Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Toscana, che ha condotto ad eseguire 17 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, di cui 4 tratti in arresto per detenzione diffusione di materiale pedopornografico realizzato con l'utilizzo di minori di anni 18. L'attività scaturita dall'analisi di un dispositivo informatico sequestrato durante un'altra operazione di contrasto alla pedopornografia online ha consentito di localizzare in Italia 17 utenti ritenuti responsabili di scambiare contenuti di pornografia minorile. Il Tribunale di Firenze ha emesso decreti di perquisizione che sono stati eseguiti in varie regioni: Toscana, Sardegna, Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Piemonte e Veneto. I Carabinieri di Livorno invece hanno arrestato un cinquantenne per atti persecutori nei confronti dell'ex partner. I militari sono intervenuti alle prime ore del mattino nell'abitazione di una donna a seguito di una richiesta di soccorso veicolata al servizio esterno tramite la centrale operativa dell'arma.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
C'è stata una ondata di maltempo che ha riguardato l'isola d'Elba nuovamente, forti danni, preoccupazioni, per fortuna nessun ferito, nessuna vittima, ci sono state diverse interruzioni, la strada provinciale 32 del Volterraio è stata chiusa per una frana, stop al traffico lungo la strada provinciale 26 nella zona della Mola per allagamento, mentre nella zona di Bagnaia il masso caduto sulla carreggiata è stato spostato sul lato banchina stradale, anche sulla strada provinciale 24 Bivio Boni Procchio è stata segnalata una frana, il tratto tra Madonna e Rosario e la discoteca, sul posto è intervenuto un'impresa per rimettere in fruizione la strada. 5 mesi senza risonanza magnetica, con pazienti dirottati a Careggi, liste d'attesa che si allungano, personale in sofferenza. In Mugello la mancanza di questa apparecchiatura sta creando non pochi disagi. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Borgo San Lorenzo, Leonardo Romagnoli.
E a Borgo esisteva una struttura convenzionata, era quella della Misericordia, che fungeva da punto d'appoggio per l'ospedale e per i cittadini. Questo impianto della Misericordia si è guastato qualche mese fa in modo irreparabile secondo la Misericordia, e quindi da allora noi ci eravamo attivati con l'azienda sanitaria per capire se potevano anticipare i tempi per installare già da subito all'interno della struttura ospedaliera una risonanza magnetica o portarne una provvisoria. L'ASL ha inviato dei tecnici per fare un sopralluogo per vedere la possibilità di installarla dentro, dovevamo dare una risposta entro la fine di novembre. Io ancora la risposta ufficiale non l'ho avuta, anche se ufficiosamente dicono che ci sono delle difficoltà, quindi siamo nuovamente in alto mare per quanto riguarda questo macchinario, che invece era previsto poi nell'ospedale al termine dei lavori di ristrutturazione che sono in corso. Ricordiamo che comunque in Mugello si stanno investendo circa 60 milioni di euro sulla sanità, tra ospedale e case di comunità varie, e quindi questo ovviamente comporta un forte disagio, perché è ormai diventato un macchinario diagnostico importante.
I lavori per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Arno tra Signa e La Sassigna, relativi collegamenti viari, potranno partire tra la primavera e l'estate del 2026, questo quanto ha affermato il presidente della giunta regionale Giani a margine della firma del contratto con il consorzio Onsite Scarl per la realizzazione del ponte. Giani non si è detto preoccupato per il ricorso di Legambiente, dell'associazione ambientalista, contro l'opera e per il suo impatto sull'area dei Renai. Sentiamolo con l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni.
Questa è l'opera più importante che la regione segue nella realizzazione, nell'appalto, nella gestione, nella direzione dei lavori. 71 milioni e mezzo, è l'opera che io in questi 10 anni mi ero proposto fosse l'opera più significativa. Ci ho iniziato a lavorare dall'inizio del mio primo mandato attraverso il progetto che doveva essere definito, che doveva rendersi compatibile con quello che è il superamento dell'antico progetto, che prevedeva addirittura una superstrada direttamente dalla uscita di La Strassigna fino a Prato, ma che poi ha un riflesso su tutta la piana fiorentina. Non dimentichiamoci che oggi un camion di buona portata non può andare da una parte all'altra dell'Arno se non attraversando al viadotto all'Indiano o al ponte di Sovigliana a Empoli.
Un'opera strategica non soltanto per Signa e La Strassigna, credo che sia un'opera strategica per tutta la Toscana, per la Fipilì, decongestionerà dal traffico una zona, come dire, in questi anni ha purtroppo nel corso del tempo subito innumerevoli disagi, e quindi siamo profondamente orgogliosi oggi di poter comunque aver siglato il contratto e andare verso il progetto esecutivo e poi l'inizio dei lavori previsti per la fine della primavera del 2026.
Allora, la storia partecipata va alla grande, stanno arrivando tantissimi messaggi, la storia di questa sera che vi racconteremo poi col critico cinematografico della Nazione di Luce Giovanni Bogani è dedicata alla corazzata Potemkin. 100 anni, sono 100 anni alla corazzata Potemkin, che è un film di Eisenstein, cioè uno di quelli peraltro citato anche in canzoni eccetera eccetera, ma soprattutto un film che appartiene all'immaginario collettivo degli italiani, non tanto perché è stato visto, ma soprattutto perché è stato visto visto il film di Fantozzi che ne fa una parodia, no? Ricordate, più che una parodia c'è questa scena in cui vengono costretti ogni anno a vedere questo film, lo si alza e dice la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca, applausi, 92 minuti di applausi e tutti vanno a vedere Italia-Inghilterra. Allora vi ho chiesto nella storia partecipata se avete visto la corazzata Potionkin e cosa ne pensate voi per celebrare degnamente questo centenario. Sta arrivando tantissimi messaggi, poi li leggeremo, intanto vi leggo quello di David che è molto interessante perché dice: il paradosso eterno delle rivoluzioni, la liberazione nasce solo dal sangue e dalla violenza e la giustizia collettiva si costruisce sempre sul sacrificio dei singoli. Fantozzi, scansati. Questo è il commento di David. Continuate a scrivere, ne sono arrivati tanti altri, li leggeremo. Intanto facciamo il punto sui cantieri della tranvia in Piazza Beccaria a Firenze, che rischiano di rimanere fermi per mesi a causa del ritrovamento dei reperti di mura medievali durante gli scavi, ma il Comune di Firenze propone alla sovrintendenza di andare avanti col progetto iniziale. Il punto nel servizio Raffaele Palumbo.
A Firenze, quando si inizia a scavare, è molto facile che si presenti subito un problema: reperti medievali o anche più antichi. Non è certo la prima volta. Ora accade durante i lavori per la tranvia e siamo in Piazza Beccaria. Si tratta dei resti della seconda cerchia delle mura della città e sopra dovrà passarci la linea 3.2.1, ovvero Piazza della Libertà Bagno a Ripoli. La questione riguarda il tema dei sottoservizi, ovvero il passaggio del grande tubo dell'acquedotto previsto proprio dove sono stati scoperti i reperti. Il Comune di Firenze ha inviato una relazione alla sovrintendente Rinaldi e ora chiede di andare avanti con il progetto iniziale, escludendo così l'ipotesi di far curvare il grosso tubo 4 volte per aggirare i reperti. Troppe criticità e troppi rischi per il flusso idrico. I lavori sono finanziati dal PNRR e devono finire entro l'anno che sta per iniziare, il 2026. Ma i reperti sono molto importanti, dice la sovrintendenza, eppure, grossi rischi a parte, la variante prevista da quest'ultima potrebbe causare anche un grosso ritardo. Si parla di 4-5 mesi. E poi i tecnici dicono no, troppo complicato, troppo calcestruzzo aggiuntivo, troppi rischi, troppi problemi di interferenza con gli altri sottoservizi, di rotture improvvise e di cali di pressione dell'acqua all'interno di un tubo largo 1,20 m, per non parlare delle interferenze con le piante della piazza, a partire dalla famosa magnolia. La situazione critica sembra dunque chiara. Spetta adesso alla sovrintendente Rinaldi, titolare della responsabilità in questo caso, prendere una decisione e comunicarla alla città.
Un cantiere in Viale Petrarca per la trasformazione di una cantina in magazzino in alloggio turistico senza alcuna comunicazione di inizio lavori. A denunciarlo i proprietari di 2 appartamenti che hanno chiesto l'intervento del comune insieme al comitato Salviamo Firenze per viverci. Buonasera Chiara Migliorini, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, salve.
Che succede?
Allora, intanto premetto che io sono semplicemente un proprietario di un appartamentino in Viale Petrarca dove abita mio figlio e a fine novembre sono iniziati dei lavori di cui io non ho nessuna comunicazione scritta, non c'era un cartello, un avviso. I lavori sono iniziati a fine novembre e sono ancora in corso. Si tratta di un piccolo ambiente, una sorta di magazzino, saranno 11 metri quadri. Che è sempre stato chiuso, ecco, io non ho mai visto come là dentro, poi ci abita mio figlio, quindi non passi in quella zona, certo. Praticamente. E niente, sicché ho scritto dopo qualche giorno, questi lavori sono stati importanti, quindi lavori elettrici, idraulici, materiali laterizi, pietre portate via con un furgone. Ripeto, non sono potuto entrare dentro, quindi ho fatto solo delle osservazioni visive dell'esterno, non c'è cartellazione, quindi dopo qualche giorno ho chiamato la polizia municipale di Porta Romana che mi hanno detto di scrivere una mail a loro e anche all'edilizia ambientale, cosa che ho fatto, poi l'ha scritta una anche mio figlio il 5 di dicembre. E non mi hanno mai risposto. Poi un altro proprietario ha scritto anche lui una mail il 9 mi sembra di dicembre, non abbiamo avuto risposta e questi lavori sono sempre andati avanti anche di domenica senza cartellazione. Poi può essere anche tutto legale, pare ci sia una fila, è venuto fuori oggi, però ecco, io temo per la statica, ecco, di questo edificio.
E comunque non, ora io mi intendo poco, ma insomma non dovrebbe essere permesso, no, fare lavori di questo tipo senza una qualcosa che avverta che quello che si sta facendo, no?
Esatto. Guardi, io
ma perché voi sospettate che si faccia una qualcosa di, che vada nel campo degli affitti turistici?
Non ho idea, cioè di sicuro lo hanno tutto rivestito, piastrellato, c'è l'impianto elettrico, l'attacco idraulico e non c'erano, ecco, c'è una predisposizione per un WC. E ripeto, cose che io ho visto da fuori, capito? Ho uso poi i documentari con fotografie.
Insomma, voi chiedete che l'amministrazione comunale faccia chiarezza, che spieghi quello che sta accadendo.
Oggi, dopo che è venuta la stampa, perché non avendo risposta, insomma, abbiamo chiamato questo comitato Salviamo Firenze. Dopo questo intervento sono venuti, oggi è venuto qualcuno a fare un sopralluogo, ma non c'era nessuno, non c'era neanche mio figlio, non c'eravamo più noi. Non lo so, io sono molto preoccupata per la statica dell'edificio. Poi se mi dicono i lavori sono regolari, ma tutti contenti, meglio per loro, mi auguro. Sì, però
poi bisogna capire cosa si fa in 11 metri
quadri, capito? Grande pietre.
No, certo, poi bisogna capire cosa si fa in 11 metri quadrati, perché chiaramente non ci dovrebbe essere abitabilità.
Io chiedevo solo un sopralluogo, ecco, tutto lì. Poi se le cose sono regolari, meglio.
Grazie, Chiara Migliorini, buona serata. Grazie di essere stato con noi.
Per la richiesta, grazie.
Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci presenta Centro Pecci Piano Festival, seconda edizione, a cura di Giovanni Nesi e Edoardo Turbilla, protagonista Andrea Lucchesini. Il programma prevede una scelta di sonate di Domenico Scarlatti, Six and Chords di Luciano Berio e la sonata in Si minore di Franz Liszt, e intreccia epoche e linguaggi diversi. L'iniziativa celebra il centenario della nascita di Luciano Berio e sarà un omaggio a Maria Tipo, figura centrale della grande scuola pianistica italiana. Domenica 21 dicembre alle 11, biglietto 15 euro, ingresso mostre più concerto. Info centropecci.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 20 dicembre alle 21 la compagnia XE di Giuliana Anzillotti presenta Però chiamami movimenti diversi. Uno spettacolo di danza inclusiva che dà voce al bisogno di esserci, sentirsi riconosciuti e appartenere a qualcuno e a qualcosa.
Chi aria tira là fuori?
Un gradino.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. Film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita. Tutti i giorni, fino al 27 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere, presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Contro Radio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal. FIOM CGL e FIOM CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano il ciclo di podcast Pane e Fumi. Piombino è la storia della siderurgia italiana. Primo episodio, dagli albori ad oggi, in onda lunedì 22 dicembre alle 9.35 su Controradio. Il ciclo di podcast è pubblicato sulle piattaforme Spotify e Amazon Spreaker di Controradio e sulla pagina dedicata su www.controradio.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Roma, coda a tratti tra il Bivio A1 variante di Valico e Firenze in Pruneta, coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, traffico rallentato tra Chiusi e Valdichiana per materiale disperso. Coda a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio A1 variante di Valico. In A11 Firenze Mare in direzione Firenze, coda tra il Bivio A11 Firenze Nord e Firenze Peretola per viabilità esterna congestionata e coda a tratti tra Prato Ovest e il Bivio A11 A1. In direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipil in direzione Firenze, traffico rallentato tra Scandicci e Firenze Scandicci, coda all'uscita della Stassigna e Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. In direzione Livorno, traffico rallentato tra Scandicci e la Stassigna e tra Empoli Ovest e San Miniato. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, la storia questa sera, abbiamo lanciato questa cosa della storia partecipata, sta andando molto bene perché stanno arrivando diversi messaggi. Vi abbiamo chiesto se avete visto la corazzata Potemkin, cosa ne pensate, ma potete scrivermi anche se non l'avete vista, avete visto solamente i film di Fantozzi, che sarebbe un'indicazione altrettanto importante. Comunque, arriva un bel messaggio, un tanto di foto del DVD, due DVD della corazzata Potemkin. Lo ammetto, il DVD della corazzata Potemkin, non sarò mica un intellettuale, vero, ci scrive il nostro ascoltatore con una faccia estremamente preoccupata. Io direi di sì, poi a scriverti al numero degli intellettuali. Poi mi sono bastate le scene del film di Fantozzi, ci scrive Francesco. Certo che l'ho visto tante volte, meraviglioso. E invece il messaggio che ci è arrivato da Francesca è ancora: vista la corazzata e gli altri film di Eisenstein, anche quelli di Leni Riefenstahl, pesanti ma belli, compresi quelli alla tedesca. Questo è il messaggio invece del vediamo di chi, di Stefano. Continuate a scriverci 342 8104 111. C'è anche un messaggio audio, ma quello lo manderemo dopo. Sentivate lo spot Lavorare la vita, un ciclo di 10 podcast per raccontare il lavoro e in particolare il lavoro operaio attraverso alcune delle vertenze simbolo della Toscana degli ultimi anni. Al via il progetto Fiomme contro Radio dal 22 dicembre on air, i primi 5 podcast dedicati alle acciaierie di Piombino, poi a seguire i casi di Breda, Beko, Becker & Jungs, Beckert e GKN. Vogliamo dare voce al lavoro reale, alle persone che ogni giorno tengono in piedi l'industria toscana e che troppo spesso restano invisibili nel dibattito pubblico. La storia sono loro, questo è il claim del ciclo che ho ideato e curato per Controradio e Fiom. Sentiamo l'intervista.
Abbiamo voluto raccontare delle storie che in tanti forse hanno solo sentito parlare. La storia è molto seguita sui podcast, la grande storia, i grandi eventi, ma sono grandi eventi anche quello che succede durante una crisi industriale, come i lavoratori si comportano mentre è in atto la crisi, cosa fa il sindacato per provare a uscire dalla crisi, cosa vive la città in quel momento che ospita lo stabilimento, che prova anche a trovare delle soluzioni collettive. Cioè, abbiamo voluto raccontare una storia che in genere poco viene raccontata, ma che invece ha una dignità come la grande storia, perché per ognuno di queste persone è una grande storia, perché il risultato positivo o comunque il risultato di una vertenza ha con sé delle conseguenze, porta con sé delle conseguenze e sono quelle relative a come è stata gestita e come è stata affrontata. Ecco, credo che questo, per chi lo ascolterà, tutte le realtà che abbiamo deciso di mettere, a partire da quella più importante è Piombino, capirà quanto è importante l'acciaio a Piombino, quanto è importante per quella città continuare ad essere una città industriale, come è importante per le altre realtà avere ancora situazioni di carattere industriale, perché dimostra che la nostra regione è una regione industriale e manifatturiera. Ma sono vertenze nel momento in cui entri dentro la vicenda, devi già pensare cosa può essere la via d'uscita per le persone che rappresenti, cioè non è che puoi pensare che quella è una vertenza dove sarà, si prevederà che sarà chiusa l'azienda e saranno tutti licenziati, anzi devi costruire in un rapporto diretto con i lavoratori e con le lavoratrici la via d'uscita e la soluzione. E questa è la cosa che caratterizza, penso, il lavoro di un sindacalista, cioè provare a immedesimarti se succedesse a me che di punto in bianco mi chiudano il posto di lavoro e sono licenziato da lì a 75 giorni, oppure l'assenza di politiche, di una politica industriale dove il lavoro che mi prevede che sto a casa per 10 anni in cassa integrazione, io come faccio a vivere? E quindi, cioè, la condizione del sindacalista deve essere quella di immedesimarsi appunto nelle condizioni di chi rappresenta e dire io come farei, e farei attraverso la lotta, cercando a costruire le soluzioni. Ci abbiamo provato in tante realtà e alcune sono andate bene, altre sono andate male, però ci abbiamo provato fino alla fine.
Gabriele Polo, oggi la narrazione di cronaca, come di fiction, tende ad espellere dal proprio ambito il mondo del lavoro. Secondo te perché?
Perché c'è stata una sconfitta politica, cioè perché c'è stato un passaggio di fase, perché non c'è più la grandissima fabbrica, la produzione si è diffusa sul territorio, ma è una scelta politica quella di non voler raccontare il lavoro. Infatti l'importanza di questo podcast, di questo lavoro che avete fatto, è anche riuscire a sottrarre il lavoro dal ruolo di da una condizione di emergenza. No? Si parla di lavoro quando gli operai stanno sui tetti, quando c'è un dramma personale, quando ci sono le morti sul lavoro, eccetera. No, il Piombino ci racconta una grande storia operaia in cui un territorio era attorno a questa grande fabbrica, però il ruolo del lavoro nella costruzione di una comunità, e quindi ridà al lavoro quello che è il lavoro, il ruolo a cui il lavoro viene assegnato dalla nostra Costituzione. Quindi il racconto è importante da questo punto di vista, tanto più è importante farlo su una radio, un mezzo antico, no? Antico come la Fion, per dirlo, e quindi con uno strumento di comunicazione che va al di là della fretta che oggi i social impongono, invece poter narrare, raccontare la storia delle persone, della storia delle persone, la storia di una civiltà, e ridare a questa civiltà del lavoro il suo ruolo anche che ha oggi e che dovrebbe avere in futuro. E il lavoro è una questione centrale nella vita delle persone, il punto è dare loro questa dignità e questo ruolo, e quindi concedere una soggettività, un punto di vista che a cui loro è stato sottratto, e fare diventare questo punto di vista un punto di vista anche sul mondo, non soltanto sulla loro condizione materiale in fabbrica, perché attraverso il lavoro si cambia la società. Quindi non siamo destinati alla sconfitta, dipende da noi, dipende dalla nostra capacità di ridare alle persone in carne ed ossa il ruolo che devono avere.
Loris Scarpa, coordinatore nazionale della siderurgia, perché il lavoro industriale si è riorganizzato spezzettando e frammentando, e il compito del sindacato oggi è trovare la chiave di lettura per ricomporre questo mondo del lavoro, e secondo noi nel lavoro industriale c'è la possibilità ancora di ricostruire, di ricompattare il mondo del lavoro, e questa è una situazione assolutamente inedita che la storia non ha di cui la storia non ha precedenti, e noi siamo il lavoro industriale è nato, sono nate le grandi fabbriche, poi a un certo punto della storia il processo produttivo si è spacchettato, si è frammentato, basta pensare anche oggi proprio sulla siderurgia, ci sono alcuni diretti e moltissimi che lavorano in appalto nelle aziende siderurgiche. Ricompattare questo quadro, rendere tutti quanti consapevoli di un'unica condizione, è la sfida che ha il sindacato.
La prima voce era di Daniele Calosi, segretario regionale della FIOM CGL. Questo progetto, Lavorare alla vita, è una delle cose che ci caratterizzano e che riusciamo a fare anche grazie al sostegno che ci date con il Controradio Club. Domani, sabato 20 dicembre, seconda radio aperta, la campagna di tesseramento, un'occasione in più per vedere la radio, incontrare chi ci lavora, chi ascoltate o chi non conoscete dietro le quinte, ma soprattutto un momento per sostenere la radio che vi accompagna e vi informa ogni giorno. Sentiamo i servizi della direttrice editoriale Chiara Brilli.
50 anni insieme vuol dire tanto, ma non tutto, perché dietro una delle prime emittenti libere nate nel 1976 e una delle poche rimaste, dietro 10 lustri di trasmissioni e musica che in molti casi hanno fatto da colonna sonora o informativa anche della vostra vita, c'è un'ostinata voglia di andare avanti. Vogliamo credere nella possibilità che oggi l'informazione, anche quella locale, non sia solo digitale, artificiale o sempre più precaria, che la programmazione non sia fatta solo di playlist autoreferenziali e su piattaforme piattaforme a pagamento oppure di selezioni in automatico, ma ci sia qualcuno in carne ed ossa con pregi e difetti che con passione, professionalità, ascolto e impegno anima un canale di comunicazione e condivisione come Controradio, che certo cresce e cambia aprendosi al multimediale, cercando di stare in un mondo editoriale sempre più in crisi, e in questo sforzo aziendale mantenga però quell'artigianalità e quella cifra che la contraddistingue. Non uno specchio del vostro io, non una bolla nella quale siete a vostro agio e sempre rassicurati, ma sicuramente una piazza aperta, dialettica, viva, che possa darvi strumenti di riflessione, elaborandoli anche con voi attraverso stimoli, segnalazioni, riscontri che ogni giorno non ci fate mai mancare. E allora non fateci mancare nemmeno il vostro sostegno. Meno di 20 centesimi al giorno fanno per noi una tessera che vale la differenza. Far crescere quella percentuale che adesso vi vede al 20% nella torta del bilancio di Controradio significherebbe dare ossigeno non solo per il 50esimo che tutti vogliamo festeggiare a marzo, ma per il futuro di una radio che ognuno ascolta, giudica e vive a suo modo, e che se non ci fosse però sarebbe un impoverimento per tutte e tutti. Se pensate che i progetti di reindustrializzazione dal basso, di tutela dei beni comuni, di partecipazione e pluralismo siano la scelta giusta per un mondo più sostenibile, non potete dunque perdere l'occasione di sostenere Controradio.
E per chi non potesse venire domani alle 10 alle 13, dalle 16 alle 19, questi sono gli orari della radio aperta in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, la tessera potrà farla in orario d'ufficio durante la settimana oppure potrà farla online sul sito controradioclub.it, dove si possono accastare anche numerosi gadget e soprattutto il vino, le t-shirt, edizione speciale limitata per il 50esimo.
Musica live, DJ set, nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com. Sabato 20 dicembre, i Virginiana Miller in concerto, l'alternative rock italiano originario di Livorno, sul palco del GLU Firenze. Apertura porte ore 22, inizio live ore 22:30. After show DJ set.
Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dalla rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Sciopero del tifo nei primi 20 minuti della partita di domenica al Franchi contro l'Udinese. Questa è l'iniziativa del club della Curva Fiesole per contestare la Fiorentina dopo l'ennesima figuraccia stagionale. Ieri sera a Losanna, nell'ultima gara della fase a girone unico la Conference League, i viola sono qualificati sì per i playoff in programma a febbraio, ma sono usciti sconfitti per 1-0, mostrando ancora tante lacune. E di nuovo allarme, rimborsi ABA per le famiglie con figli autistici potrebbero non essere garantiti con il nuovo anno. Già nel 2023 una modifica alla delibera regionale, come spiega sul quotidiano La Nazione, aveva portato a rigetti numerose domande. Le terapie ABA sono costosissime e in assenza di ulteriori provvedimenti i genitori potrebbero tornare a sostenere integralmente la spesa mensile. I particolari da Sandra Salvato.
Dopo picchetti sotto la regione, proroghe temporanee, cornici legislative rimaste senza attuazione, delibere di difficile interpretazione, arriva la mannaia per le famiglie con figli nello spettro autistico che si avvalgono delle terapie ABA, ossia interventi basati sui principi dell'analisi comportamentale applicata. Stop ai rimborsi da gennaio 2026. L'ABA è rientrata ufficialmente nei LEA dal 2023, ma in Toscana, regione tra le più virtuose, questi servizi vengono erogati tramite prestazioni aggiuntive aggiuntive, gli extra LEA, che ora la delibera regionale in scadenza al 31 dicembre parrebbe non poter più garantire. Nonostante l'ultima proroga per il 2025 avesse previsto un lieve aumento delle quote per un totale di oltre 2 milioni e mezzo di euro, in assenza di un nuovo provvedimento i genitori potrebbero essere costretti d'ora in avanti a sostenere spese macroscopiche che in alcuni casi arrivano a toccare anche 2.000 euro al mese, costi che metterebbero in ginocchio la maggior parte dei nuclei familiari, costringendoli magari a interrompere il percorso terapeutico tra i più utilizzati per i neurodivergenti. La questione è approdata subito in consiglio regionale e vede allineata maggioranza e opposizione, entrambe decise a portarla come mozione direttamente all'assessorato. Intanto Fratelli d'Italia chiede un confronto con le ASL per sbloccare i rimborsi almeno fino alla fine di gennaio.
E poco fa è arrivata pochi istanti fa è arrivata la precisazione da parte dell'assessore alla salute Monia Monni, che dice: nessuna interruzione di terapie ABA, garantita continuità anche nel 2026, a delibera già pronta, dice l'assessore, all'ordine del giorno della giunta del 22 dicembre. Bene, per quanto riguarda invece il CESVOT, il 2025 si conferma un anno significativo per il volontariato toscano. La regione è tra quelle con il più alto tasso di partecipazione civica, sono oltre 418.000 infatti i toscani coinvolti in esperienze di volontariato, circa 180.000 svolgono un impegno continuativo, in Toscana operano oltre 12.000 enti del terzo settore. Sentiamo Luigi Paccosi, presidente del CESVOT, che oggi ha ricevuto i giornalisti in occasione degli auguri di fine anno.
Emerge che il volontariato è una delle realtà che, diciamo, ispira più fiducia nei cittadini, anche dalle ultime ricerche che abbiamo fatto, quindi ci dà una grande responsabilità. Noi stiamo lavorando molto con le associazioni, soprattutto le grandi reti, per cercare di rendere le nostre associazioni sempre più accoglienti verso il nuovo volontariato, perché chiaramente sapete che viviamo una crisi anche di, appunto, di reclutamento di volontari, però cerchiamo appunto di andare in controtendenza, cercando di rendere le nostre associazioni sempre più accoglienti e sempre più vicine alle esigenze delle persone che vogliono intraprendere questa avventura del volontariato. Penso che l'esperienza del volontariato, per chi la fa, tutti dicono che è una cosa che arricchisce se stessi prima di aiutare gli altri. Penso che questa cosa qui vada provata, ecco. Quindi invito i giovani a provare, a andare a fare un'esperienza anche magari di un giorno con delle associazioni, magari fanno delle iniziative anche spot, però questo può rendere, può far vedere questa esperienza di bene che uno può vivere e può diventare anche un habitus della propria persona, perché poi questo poi uno lo spende in tutti i campi.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La storia che vi raccontiamo questa sera, che poi abbiamo denominato anche storia partecipata perché ci avete dato una mano, ci state dando una mano con i vostri messaggi, è il centenario del film di Eisenstein, La corazzata Potionkin, famoso film che è protagonista, come sapete, di una scena memorabile di un film di Fantozzi in cui viene definito una cagata pazzesca, e questo ha determinato una grande parte della sua fortuna cinematografica, no? Però il tema che vi ho chiesto, siccome sono 100 anni e siccome è un film importante, una pietra miliare del cinema, vi ho chiesto al 342-8104-111 di dirmi se l'avete visto e cosa ne pensate. Molti messaggi sono arrivati, ma intanto saluto e ringrazio Giovanni Bugani, critico cinematografico.
Ciao
Giovanni. Allora, come guarda, ascoltiamo insieme questo messaggio breve di un ascoltatore, messaggio vocale, e poi lo commentiamo e commentiamo il film di Eisenstein.
Una mia cara amica russa, ormai con una generazione completamente diversa, no? giovane, insomma giovane, non esageriamo, più di 30 anni, 35, che anche là scherzano su questo fatto, e che anche per loro è una cagata pazzesca, senza evitare il fatto di dire che il film di Villaggio lo conoscano, perché era passato in Unione Sovietica.
Allora, anche in Unione Sovietica pare che, insomma, il film di Eisenstein.
Ma pensa che
fece un'intervista con Paolo Villaggio, mi diceva proprio che era stato a Mosca e aveva ricevuto un applauso enorme.
92 minuti di applauso.
un applauso quasi 92 minuti.
Va bene, ma dal punto di vista filmico, che film è La corazzata Potëmkin?
Proprio bisognerebbe forse partire da Villaggio, cioè e dire che la sua era una battuta che andava contro anni e anni di proiezioni nei cineclub di questo film che sembrava quasi obbligatorio per un'educazione di sinistra progressista in Italia, che doveva amare i film sovietici. Quindi lui ne aveva in qualche modo le scatole piene e quindi il suo urlo è liberatorio per lui e per una generazione cresciuta a cineclub. Ma in realtà, ecco quello che magari mi piacerebbe dirti e dire, è un film bellissimo ed è un film giovane, moderno, vivace. Cioè La corazzata Potëmkin non è, come qualcuno magari si immagina, 3 ore e mezza di film lentissimo, cupo, muto, con le didascalie in cecoslovacco. No, è muto, sì, questo, vabbè.
Questo
però
è
un film con un ritmo pazzesco, tra l'altro dura poco, dura 1 ora e 20 in varie versioni, tra l'altro qualche minuto più, qualche minuto meno, ma è un film con un ritmo indiavolato, proprio perché Eisenstein, il regista, lavorava tantissimo al montaggio, era il genio, il dio del montaggio, e quindi ci sono inquadrature brevissime, c'è un ritmo che tutti i film dell'epoca, siamo nel 1925, non avevano. Ed è un film fatto da un ragazzo, perché poi nessuno lo dice, ma Eisenstein in quel momento aveva 27 anni, cioè era poco più che un ragazzino, e si è messo all'anima di fare questo film con un'energia, una virulenza, una incisività che non si troveranno mai più nel cinema. Quindi è un grande film, ma è un grande film divertente, tra virgolette, nella sua tragicità, nella sua drammaticità. La scena della scalinata, che è poi quella che tutti nominano, è veramente un capolavoro, cioè racconta in maniera totalmente visiva la tragedia della popolazione civile di Odessa, tra l'altro Odessa, città martoriata oggi e città martoriata ieri.
Città meravigliosa, peraltro.
Città meravigliosa, bellissima, in cui sono girati i film più belli del cinema sovietico di quegli anni, La corazzata Potëmkin e anche L'uomo con la macchina da presa, Il Sicavietto, per qualche anno dopo. E la popolazione civile si ritrova in faccia ai soldati zaristi, ai quali viene ordinato di sparare contro la popolazione civile, con la tragedia che ne consegue, le donne che vengono uccise, le donne con la faccia piena di sangue e questa famosa carrozzina
che rotola,
la cui madre deve lasciare la presa perché è stata colpita a morte. La carrozzina la vediamo in cima alla scalinata e noi già sappiamo che il destino del bambino che sta in questa carrozzina è segnato. Ma per arrivare fino in fondo ci sarà un incrocio di inquadrature, di momenti tragici, di gente che scappa, gente che calpesta altre persone, che è la visualizzazione perfetta del caos, del disordine, della tragedia. È il film rivoluzionario forse più bello che ci sia, insieme tra l'altro all'altro film di Eisenstein, che è Ottobre, Octiabr, che gira poco dopo, e sono i momenti in cui la rivoluzione sovietica e l'arte stanno in sintonia perfetta.
Giovanni, poi, ti devo fermare perché abbiamo Popolare tra pochissimi secondi, ma grazie allora, davvero perché hai restituito anche dall'emozione delle tue parole, dal colore, dalla bellezza di quello che ci hai raccontato. Potrei dire giustizia, un film martoriato da una scena, ma hai spiegato bene perché Villaggio disse quelle cose. Grazie davvero Giovanni Bogani.
Grazie a te, buon Natale a tutti quanti.
Anche a te, buona serata. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Insomma, capito, ma dove le trovate delle critiche così? Solo a Controradio, quindi fate la tessera del Controradio Club. Mi raccomando, domani Radio Aperta, vi aspettiamo dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19. Domani c'è il sole, anche se sarà nuvoloso.